Questo programma ormai è un fronte della disperazione.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Siamo qui con Leonardo Manera, che però tornerà con noi domani. Oggi non c'è Leonardo Manera, ma tornerà con noi domani mattina. Però c'è, purtroppo, devo dire, quindi dovrò fare io sostituire Leonardo Manera nel mio antiimperialismo. C'è
That's America!
Andrew Spanaus.
Sai cosa puoi fare? Puoi rilasciare qualche persona che deve essere arrestata, no? Per paura che loro rapiranno un italiano, no?
Ah, ecco, appunto, ho letto questa notizia.
Perché
subito.
Sai, la piccola conseguenza di decisioni passate.
Mi vuoi provocare, siccome tu
adesso
mi hai provocato.
Adesso i giornali disperatamente adesso, qualcosa.
Eccolo qua, il Messaggero racconta oggi a pagina 13 che c'è un cittadino americano, ecco, identificato come JC.
Mettiamo subito i dazi, 25%, 50%.
Che ha vissuto per anni in Italia con una donna, con una figlia, è accusato in Italia, in provincia di Gorizia, di avere violentato per 12 anni la figlia minorenne, e l'accusa.
Impossibile.
È fuggito negli Stati Uniti. Stati Uniti
adesso?
Che non fanno neanche un interrogatorio, non lo individuano, eccetera. Ovviamente, figurarsi se lo rispedisce. Ecco, se ci rispedisse in Italia questa persona per approfondire. Ah no, lui è americana, quindi.
Scusa, dovete fare le richieste.
Ma non lo vogliamo in catene, noi siamo più civili, lo vogliamo semplicemente riportato in Italia e non sappiamo se è colpevole o no. Vogliamo approfondire.
Fate le dovute richieste e la risposta sarà no.
Molto bene, infatti, ecco, appunto. Per l'appunto, iniziamo bene, il clima è questo, 800-24-0024, chiamateci cari ascoltatori, oppure 349-238-6666. Oggi è il giorno della memoria, non è la giornata della memoria, è il giorno della memoria.
Ci sarebbe una differenza?
Allora, l'italiano
dipende dalla stagione, quando c'è più luce, quando meno luce.
L'italiano
così
è una lingua ricca. Allora, voi direste il day, tutto risolto così. È il giorno della memoria, non la giornata. C'è una differenza.
E se dico buona giornata? Significa che devi tornare indietro alle ore 00:01?
Puoi dire buona giornata, ma è il giorno della... Allora, la giornata indica le ore di luce.
E quando sento
dall'alba
le ore
al tramonto?
La giornata?
Sì, la giornata. Ah. Il giorno è... le 24 ore.
E quindi è meglio il giorno.
Infatti oggi è il giorno della memoria,
sì,
non
meglio
la giornata della memoria. Poi abbiamo anche il di, diciamo.
Di
è come
di,
la giornata
con l'accento.
Sì.
Like a day, di.
Ecco, voi day, tutto risolto. Vabbè. Molto bene, possiamo partire. Vai, caro Pietro La Corte. Partiamo così oggi.
What a way to start the day.
E parleremo del giorno della memoria,
Look in my eyes, what do you see? The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Kennedy, I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality.
Ben ritrovati.
Bene, c'è Pietro La Corte in regia insieme alla nostra redazione, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, vedevo anche un Lorenzo Nespoli, il cardinale che ha perso un po' tutti i suoi freni e mimava una solo di chitarra elettrica. Vabbè.
Monday morning.
Allora, questa prima settimana di Donaldone Trump. Cosa ridi? Cosa
ridi? Non ci vediamo da settimana scorsa.
C'è poco da ridere.
Allora, intanto
ridere.
Posso fare la battuta che io ho fatto in vari posti, ma non la sì. gente non ride. Adesso vediamo se piace agli ascoltatori, se
vediamo.
Piace a te.
Cioè, ma non devi preannunciare
Donald Trump.
Sì.
Donald Trump nel suo discorso di insediamento ha promesso di ridurre l'immigrazione, ridurre l'inflazione, riportare la manifattura e produrre tante petrolio e gas. Ha detto Dio che Dio l'ha salvato per fare queste cose qua.
Sì.
E io dico, Dio può dormire sonni tranquilli, perché in realtà tutte queste cose stanno già succedendo con l'amministrazione Biden.
Ah, qualcuno direbbe subito
non rida,
No, direbbe subito il rosicone, una parola che io non sopporto. Mi dovrei autobannare.
No,
rosichi.
È buffo, senza lui ha promesso le cose facili. Poi adesso sta facendo. Pensa di poter far tutto con ordine esecutivo, sta facendo quello che insomma prometteva di fare in modo pesante.
La vicenda con la Colombia, ragazzi, è meravigliosa, avete sentito? Cioè, allora Trump ha mandato i migranti, li ha espulsi, e giustamente un aereo, se parte, deve atterrare con l'autorizzazione dello Stato dove dovrebbe atterrare, no? Fin tanto esiste ancora la sovranità dei paesi, e la Colombia ha detto noi non riceviamo questi aerei. E Trump ha detto, ah sì, e noi mettiamo il 25% dei dazi sui prodotti colombiani.
E poi blocchiamo i visti, non diamo più i visti.
La Colombia ha detto, e noi mettiamo al 50% i dazi sulle merci dagli Stati Uniti.
E secondo te hanno accettato o non accettato questi voli?
Infatti, dopo tre ore hanno detto, è tutto risolto.
Secondo te?
Ma cos'è?
Il problema è che il volo militare, in realtà i voli vengono continuamente, gli Stati Uniti mandano l'elenco delle persone, chiedono l'autorizzazione in anticipo, ma adesso però ci sono state le foto con le catene, che tra l'altro in realtà non è una cosa nuova, che si mettono le manette e le catene, non l'ha fatto solo Trump, devo dire.
No, ma sai cosa ha fatto?
Però
ha fatto,
quindi c'era il volo militare, cioè adesso usano i voli militari, quindi il presidente colombiano ha detto dovete trattare i nostri con rispetto, in modo dignitoso.
Esatto,
altrimenti
perché
non
sai cosa ha fatto specie? Il fatto che sull'account ufficiale della Casa Bianca godessero di questa cosa, no? Con la foto in catene, cioè è proprio l'idea, l'immagine del cattivo, cattivico.
Vi faccio vedere, questo è il fatto.
Vabbè.
Insomma, spesso nella sostanza la differenza non è così grossa, però Trump te lo sbatte in faccia.
Esatto,
te lo sbatte
esatto.
in faccia.
Allora, devo dire che tra una Diet Coke e l'altra, tra l'altro anch'io vorrei mettere il pulsante, mi puoi mettere un effetto pulsante? Anch'io vorrei un caffè ogni quando suono il pulsante, vorrei vedere se mi arriva un caffè. Così per vedere, per esercitare il mio potere. Ma io. Allora, Miriam Lucchetti già fa segno: no, con la mano. Vedo.
No.
È anche un modo per verificare che livello di potere ho io. Nullo. Però vorrei verificarlo con.
Lui spinge.
Non so, Pietro, io.
Vabbè,
mettiamo il pulsante uno di questi giorni per un caffè. Vabbè, comunque Trump, devo dire, tra una Diet Coke e l'altra, devo dire che non gli mancano le idee. Un po' balzane. L'ultima è su Gaza. Gaza, lui la risolverebbe così. Siccome Gaza, la striscia di Gaza è tutta distrutta, ha detto... Ma cari amici dell'Egitto, cari amici della Giordania, prendetevi tutti almeno 1,5 milioni di Gazawi che nel frattempo ricostruiamo. L'ha detto rispondendo a un giornalista.
Egypt to take people. I'm meeting with I'm talking to General al-Sisi tomorrow, sometime I'm there. And I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. I could be talking about probably 1.5 million people. And we just lean on that whole thing. It's over the centuries.
Insomma, praticamente dice la Giordania e l'Egitto dovete prendervi 1,5 milioni di persone. E domani parlerò con al-Sisi. Non hanno reagito benissimo in Giordania e in Egitto.
Sai cosa facciamo con la Giordania e l'Egitto? Mettiamo i dazi.
Mettiamo i dazi.
Così saranno costretti.
Effettivamente in questo caso non ha detto devono prendere, se no, ma ci è andato un po' più cauto.
Convince, però certo adesso sta diventando un po' più chiaro la strategia di Trump sul Medio Oriente. A lui ha dato un grande contributo a questo cessate il fuoco, però ci siamo detti tutti, ok, cosa ha promesso a... Intanto la Cisgiordania, potete fare quello che volete.
Vabbè.
Questo è un aspetto. E poi magari va bene l'idea di ripulire, ha detto bisogna ripulire Gaza.
Ripulire Gaza, sì, dalle macerie, voglio sperare.
Speriamo che dica così.
Non si sa, non approfondiamo. E poi c'è il tema del Groenlandia. Pare anche che abbia chiamato la premier danese con una telefonata che non è andata bene. Quando le diplomazie dicono non è andata bene, vuol dire che è stata, cioè praticamente si sono presi a pesci in faccia. Perché di solito dicono è stato un confronto franco per dire
così.
Che non è andata bene.
Però anche questo sta funzionando per Trump,
sì.
Perché la premier groenlandese dopo ha detto noi non vogliamo essere assolutamente americani.
Danese.
Sì. E poi quello sì. Groenlandese, sì. Tutte e due, sì. In realtà quello danese hanno detto possiamo discutere di un aumento della collaborazione economica, ma dietro le quinte, per favore.
Dietro le quinte?
No, non pubblicamente. Invece il primo ministro groenlandese,
sì.
Che esiste, loro sì. Vogliono essere indipendenti, lui ha detto non vogliamo essere americani, però certo possiamo parlare di come estrarre più.
Vabbè, accordi commerciali. Invece, invece
l'obiettivo è questo, avanzare gli interessi americani.
L'eurodeputato danese Anders Bistisen, che invece a Trump ha detto così:
Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off.
Se capite l'inglese, prima ha detto la Groenlandia è danese da sempre e poi
come
geniale,
gode Alessandro
fatemelo
Milan.
Fatemelo dire, me lo faccia dire in un linguaggio che lei certamente capirà. Si fotta. Ecco questo, vabbè.
Vedremo chi vincerà anche questa sfida.
Sì, infatti io temo che metterla mai discutere con un matto scendendo al suo livello.
Esatto.
Questa è la prima regola base. Mai iniziare a fare a rissa con un ubriaco. Mai discutere con un imbecille che sennò la gente potrebbe non distinguervi. Ma sono detti. Questi.
Sono detti, sì, stop, sì. Stop. Allora me ne vado allora.
No.
Mr. Trump, fuck off.
Io infatti ho proposto, adesso arriviamo al primo ospite, ho proposto di rilanciare e cambiare il grande sogno trumpiano. Ti abbiamo messo, guarda, anche la bandiera americana sullo sfondo.
Meno male.
Il motto MAGA, Make America Great Again, di Trump. Dopo la prima settimana, Make America Garbage Again. This is garbage. Questa è spazzatura. Garbage.
Dobbiamo ripulire anche questo studio, dai.
Vabbè. È una provocazione, lo so, dai. Allora, tra le varie cose di cui si è discusso, non tantissimo, però tra le varie cose forse interessanti, Trump ha auspicato nei giorni dell'insediamento una riduzione delle testate nucleari con Russia e Cina. E vabbè, partiamo da qui per poi arrivare al nucleare in Italia. Salutiamo il professor Marco Ricotti, che è professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Buongiorno, professore, buongiorno.
Buongiorno Mila, buongiorno Spannaus, buongiorno a tutti.
Allora, in realtà insomma è che la questione nucleare sia legata anche alla guerra, soprattutto Russia-Ucraina, lei ce l'aveva già spiegato, no, di recente. Ci sono degli impianti, ci sono delle centrali, ci sono poi le armi nucleari che sono un'altra questione. Però anche il nucleare c'entra soprattutto, ripeto, nel conflitto russo-ucraino.
Sì, devo dire che se Trump si impegnerà per ridurre il numero delle testate nucleari tra loro stessi, la Cina e la Russia, farà sicuramente un servizio all'umanità. Mi sembra di capire che lui voglia anche cercare di trovare una soluzione con l'Iran, che è uno dei punti più critici, più caldi sul versante dell'arricchimento del combustibile, quindi la possibilità di sviluppare testate nucleari. Quindi vediamo se vuol cambiare, insomma, approccio alla politica americana verso l'Iran, che insomma negli ultimi periodi è sempre stata molto molto dura.
È stato lui a fare la politica dura con l'Iran, questo è l'aspetto ironico, no? Ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo e quindi il monitoraggio dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica è venuto meno e l'Iran ha cominciato da quel punto a richiedere di più, sì. Corretto?
Beh, no, il monitoraggio da parte dell'Agenzia Atomica non è mai cessato. Il tema è stato che non sempre gli iraniani hanno fatto entrare gli ispettori dell'IAEA dove gli ispettori volevano andare a controllare. Qualcosa, insomma, di anomalo è stato trovato. Sono sicuro che se Trump cambierà approccio, come lei diceva, insomma, sul dossier iraniano, con una situazione di Iran in questo momento abbastanza debole dal punto di vista militare, potrebbe essere una cosa positiva.
Insomma, comunque, questo chiedo a Andrew, si parla del rilanciare ed estendere il New Start, il trattato che fece Obama, sì, con Medvedev, in quella parentesi in cui in Russia non c'era Putin, anche se Putin era premier, ma era, sì, di fatto, sì, il presidente, e c'era Medvedev al suo posto.
Sì, questi in Russia hanno sospeso la partecipazione in questo trattato, cioè di controllo, mettendosi d'accordo su quante testate nucleari essere impiegate, ridurre, si chiama Strategic Arms Reduction Talks, i russi hanno detto che voi state invece pianificando contro di noi dopo lo scoppio della guerra, la guerra in Ucraina, e quindi sicuramente la situazione è più pericolosa perché si parla, seppur non troppo apertamente, però si fa capire, sì, che da parte dei russi che vogliono utilizzare questo
però
spauracchio.
È singolare che, voglio dire, si parla di Groenlandia, il Fakof, la Colombia, i dazi, ripete. E invece questa tematica che mi sembra ben più strategica e fondamentale al momento viene tenuta un po' sotto traccia, no?
Ma mi sembra una cosa positiva, significa che vogliono che effettivamente.
Vuol dire seria, vuol dire che è seria.
Serio.
Sì, sì, sì.
In realtà, negli ultimi anni, sia partito da Trump, però anche un po' da Obama, negli Stati Uniti si parla di fare grandi investimenti per ammodernare l'arsenale nucleare, e addirittura si parla di riprendere i test nucleari nel mondo di Trump. Quindi già buono che lui esca con questa cosa, però è chiaro che l'obiettivo è la Cina, sì, perché la Cina non è dentro tutte queste cose che erano state fatte tra Stati Uniti e Russia e prima Stati Uniti Unione Sovietica.
I giornali parlano di 1000 possibili testate nucleari cinesi, quindi il tema è quello. Però il professor Marco Ricotti insegna appunto impianti nucleari al Politecnico di Milano. Ne parlava prima anche Simone Spezia, perché è sempre sulla carta l'ipotesi che sembra rispuntare periodicamente la grande annosa questione del ritorno al nucleare, anche per abbattere i costi energetici, abbattere la dipendenza dal carbone, avere un'energia che sa, quando si tocca come tema, professor Ricotti, subito in Italia si scatena un putiferio, no? Si parla del referendum, si parla del fatto della sicurezza.
Sì, certo, è un tema molto caldo, certamente molto sentito, però devo dire che negli ultimi anni mi sembra che il mood sia cambiato parecchio, soprattutto tra i giovani, almeno questa è l'impressione, le informazioni che ho io, avendo per fortuna contatto con loro quotidianamente. Devo dire che i giovani sono molto più aperti, sono meno ideologizzati e vedono il nucleare come un'opzione al pari delle rinnovabili, che può garantire, insomma, un futuro compatibile con le tematiche ambientali. Questa è la prima novità. La seconda è che finalmente sta emergendo un approccio al tema energetico, non solo orientato alla decarbonizzazione, agli aspetti ambientali che sono pur importanti, ma credo l'abbiamo visto tutti negli ultimi anni, allo stesso livello di importanza stanno la sicurezza, l'indipendenza energetica, così come il contenimento dei costi dell'energia per cittadini e aziende. Quindi se si va in questa direzione, credo che si faccia un passo avanti, ecco.
Una domanda, ma Radio 24 esclusa, lei vede un cambiamento nei media, anche in modo di trattare? Perché sicuramente per anni abbiamo vissuto, insomma, una sorta di isteria sulla stampa, non temo di essere smentito su questo, per esempio in merito a Fukushima, cioè non raccontando per nulla accelerare le conseguenze. Insomma, è stato molto difficile parlare di nucleare.
Sì, è vero, vedo che c'è un cambio anche da parte dei media, forse perché appunto le nuove generazioni anche nel settore dei media stanno entrando e stanno portando a giovani che entrano in quel settore, quindi come i miei studenti, insomma, anche loro hanno una mente abbastanza sgombra da incrostazioni e lotte ideologiche che direi hanno ormai fatto il tempo, non è più il caso di ripetere, insomma. Questo è un tema molto delicato che tiene conto di aspetti geopolitici, aspetti industriali, aspetti economici, aspetti sociali e anche aspetti ambientali. Vale la pena di essere approcciato in questo modo. Mi sembra di capire che anche il nuovo la nuova proposta di disegno di legge che il ministro Pichetto ha mandato a Palazzo Chigi e dovrebbe essere discussa e approvata in uno dei prossimi consigli dei ministri vada in questa direzione, perché leggendo il testo, insomma, si capisce che questo approccio cercare di risolvere questo trilemma sia presente.
Senta, professor Ricotti, ma in Italia quanto ci vorrebbe dal punto di vista degli anni per tornare al nucleare?
Ma bella domanda. Allora, l'Europa, non l'Italia, ma l'Europa sta tentando di sforzarsi di approcciare il tema mettendosi il 2030 come obiettivo, perlomeno per le nuove tecnologie. I grandi reattori di ultima generazione sarebbero già disponibili oggi.
Lei dice mini reattori o semplicemente la quarta generazione?
No, diciamo la terza generazione avanzata, cioè reattori che oggi sono l'80-90% delle 62 unità che sono in costruzione oggi nel mondo. Purtroppo più di tre quarti sono in costruzione oggi su tecnologia cinese e russa, quindi l'Occidente è parecchio indietro, deve darsi una mossa. Gran parte di questi 62 reattori sono di cosiddetta terza generazione avanzata, quindi sono ancora grandi reattori ma che non subirebbero più disastri da eventi quali quelli di Fukushima.
C'è più,
invece,
scusi,
l'obiettivo è quello di sviluppare piccoli reattori modulari o reattori modulari avanzati, che siano di terza avanzata o quarta generazione, poco importa, l'importante è che siano nuove tecnologie.
Famosi l'Europa, SMR.
Sì, esatto, i famosi SMR. L'Europa sta spingendo in questa direzione, si è messa come obiettivo il 2030 e direi che tra Europa, Inghilterra, Canada e Stati Uniti questo obiettivo potrebbe essere raggiunto.
Però
l'Italia forse potrebbe partecipare.
Quello che mi... No, le faccio questa domanda sulla questione sicurezza, ma non tanto sulla sicurezza degli impianti. Mi sembra che la sicurezza sia più legata alla tranquillità geopolitica, cioè lo vediamo anche adesso in Ucraina. Cioè non tanto, ripeto, la sicurezza in sé degli impianti, ma quello che succede intorno a questi impianti dal punto di vista della politica. Cioè un mondo sempre più instabile, mi sembra, no?
Sì, è un mondo più instabile e sempre più competitivo, proprio per questo motivo che forse l'Occidente deve rimboccarsi le maniche e non lasciare che siano Russia e Cina a prendersi ormai in mano il baricentro di queste nuove tecnologie, che comunque saranno presenti nei prossimi decenni, sia per motivi di natura ambientale, sia per motivi di natura economica, politica, industriale, strategica. Quindi non è il caso di lasciare forse a russi e cinesi in mano il pallino delle tecnologie. Ripeto, è il caso che l'Occidente si dia una mossa.
C'è la grande tematica, molti chiedono sulle scorie. In Italia sappiamo che non si è ancora riusciti a fare un deposito unico. È un'annosa questione.
Super NIMBY.
Ricordiamo che le scorie nucleari ci sono anche da tutte le operazioni, per esempio negli ospedali. Se andate a fare una risonanza magnetica, se andate a fare degli esami molto specialistici, ci sono delle scorie. Certo, non sono numericamente tanto quanto se ci fossero delle centrali attive.
Sì, è un problema che dobbiamo risolvere, direi soprattutto dal punto di vista culturale. Mi sembra che gli altri paesi europei, occidentali, insomma, tutti coloro che usano il nucleare sia dal punto di vista medicale che industriale che energetico, questo tema l'abbiano affrontato, l'abbiano risolto. Uh-huh. Vedremo se riusciremo a farlo anche noi, credo, penso di sì. Purtroppo c'è stato un sindaco coraggioso, una comunità coraggiosa che ha espresso l'interesse a valutare questa opzione sul proprio territorio, però insomma gli è stato fatto capire che forse
è meglio di
non era il caso, purtroppo.
Diciamo
che
capire.
Qualcuno in
Beh,
Italia
dalla comunità,
che la mano forse potrebbe essere.
Sì, sì. Com'è che dici la sindrome NIMBY? Spiegaci, cioè, come la risolverebbe la sindrome NIMBY? Not in my backyard.
Not
cioè,
in my backyard. Cioè
non nel mio
anche
cortile.
Una
come la risolverebbe Trump? Se uno arriva e dice: no, scusi, presidente Trump, not in my backyard. Com'è?
Ordine esecutivo.
Ecco, va bene.
Molto chiaro. Beh, in Italia si può fare sui siti già esistenti. Questa è una delle strade.
Sì, però no. Ti ricordi quando hanno voluto farlo a Scanzano Ionico anni fa? Non so se tu hai questa memoria. Ci furono proprio le barricate. Adesso se ne parla, se ne discute. Ma
l'importante è cambiare un po' questa associazione. Cioè, il nucleare è una cosa terribile che ci distrugge. Sono le bombe nucleari la fine del mondo. No, senza l'energia nucleare è una parte di un mix energetico. Una parte molto importante, molto più avanzata di prima. E anche se guardiamo verso il passato, vediamo che molto di quello che si raccontava e che si racconta non è proprio vero.
Va bene. Vabbè, sì, non è la risonanza magnetica, ma altri non sono esperto di medicina nucleare.
Dottor Milan.
Non è la risonanza magnetica, ma altri esami di medicina nucleare che. Va bene, grazie, che producono scorie. Andiamo un attimo in pubblicità. 800 24 00 24, se volete partecipare anche voi alla rinascita della Make America Garbage Again. Siamo
Make America Scorie Again, cosa vuoi?
Siamo qui, tra poco parleremo anche del giorno della memoria, che è imparato, si dice giorno della memoria.
E che tra l'altro ha scritto un'ascoltatrice: buona giornata della memoria, ecco.
E vabbè, ma parole al vento. Però devi anche sapere che il giorno della memoria in Italia non ricorda solo le vittime degli ebrei, vittime della Shoah. Ma tutto ti devo spiegare, te lo spiegheremo con un ospite tra poco, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Churchill a dire: non ti battere, non discutere con un idiota, perché prima ti porta a suo livello e poi ti batte con l'esperienza.
Questo è completo e preciso, effettivamente.
Per provare il mio potere voglio un bottone in macchina che ogni volta che lo schiaccio parte un rosicone negli studi di Milan. Per provare il mio potere.
Io a casa di Manera vorrei uno sveglia, sveglia, sveglia. Che questo lo fa. C'è una parola che a te, un'espressione in italiano o in America, che ti dà fastidio quando la senti, che è molto diffusa e che dici no, non ne siamo. Io rosicare.
Manera,
sveglia, sveglia.
Sì. No, c'è una cosa che devo chiedere, una parola che mi dà fastidio, che chiederò a Deborah Rosciani dopo.
Ah,
ok, tra un'ora.
tra un'ora, ce la dici? Sì. Cioè, uno gli fa una domanda spannosa, risponde tra un'ora.
Dopo.
Va
a tempo,
bene.
Ho a tempo, io rispondo a
è
tempo.
È un modo per tenervi incollati lì al microfono. Vai.
Oh Andrew, ma perché non cambiare la tua trasmissione in Dazia America?
Dazia America.
Questo non è male, eh?
Good.
Mr. Milan, fuck off.
Ecco, io dico, vabbè, va bene, con me lo puoi fare,
chi
però...
semina, chi semina,
no,
raccoglie.
No, con me lo puoi fare, perché non c'è problema, non ti mando non faccio un ordine
drone.
Esecutivo, non mando drone. Però, infatti, io vorrei tornare indietro, secondo me questo eurodeputato Bistisen, vabbè, che conta come il due di picchi a briscola, ecco, un eurodeputato.
Un eurodeputato, insomma.
Vabbè, ma dai, cioè, nel senso, un eurodeputato, infatti Trump non gli ha risposto. Ma è un errore, è davvero un errore scendere al livello di Trump, perché scendi a un livello nel quale lui si muove molto meglio di te. Molto, pensa se domani Macron, Mattarella, la Meloni non lo farà
sì,
mai.
Macron premier, non è permaloso, no.
No, pensa se un premier, non so, il premier britannico rispondesse così, fuck off a Trump. Dopo la situazione diventa seria, perché scendi al suo livello, ma sei il premier britannico.
Adesso, come ci ha ricordato prima,
un eurodeputato danese se lo può permettere.
Difficile vincere quello scontro. Invece la Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, cosa ha detto? L'ha preso in giro, ha detto adesso no, rinominiamo tutta l'America, la Mexico America.
Ma sì, se la butti sul ridere,
la
lo,
butto
puoi
sul
fare,
ridere sì.
Lo puoi fare. Sì. Bene, c'è Fabio da Milano. Buongiorno Fabio, eccoci.
Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti. Volevo chiedere una cosa in merito al nucleare. Magari mi ero perso io qualcosa, però sono in atto anche delle politiche per il materiale, per il combustibile che verrà usato nelle potenziali nuove centrali nucleari, perché va bene la tecnologia, va bene tutto, però sappiamo bene che quel materiale, uranio, eccetera, dove vengono presi e in che modo. Quindi,
che il professor Ricotti non è qui a rispondere, insomma, io non è che sono.
No, purtroppo lo so, la diretta, cioè io ho provato.
Ha fatto
però
bene.
Il problema è avanzare, va bene, abbiamo bisogno di energia, ma sempre sulla pelle di altri. Io non sono contrario di per sé al nucleare, capisco tante cose, ma solo per il fatto che quel combustibile lì viene preso in certe maniere veramente sulla vita di altri. Io voterei no ad un referendum.
Per una questione
oggi,
etica, insomma, possiamo dire una
per
questione etica. Per
le miniere. Non è solo etica.
Ma è un insulto etica.
No, nel senso che non è. No, perché a volte l'etica, sai, questione di altri principi. No, è anche un po' pragmatica la cosa, perché fino a quando continuiamo a operare in certe maniere, a depredare gli altri. Prima o poi arriva a tutti sì. Quello stato
cioè, vabbè, quindi pragmatica io dico, ho detto etica, ma volevo farle un assist
però in questi anni c'è un tentativo in Occidente, negli Stati Uniti anche di cambiare l'approvvigionamento dell'uranio che serve per centrali nucleari, perché la Russia ha un forte ruolo e abbiamo preso pochi anni fa 90% del combustibile nucleare dalla Russia, quindi anche per questo motivo strategico si sta cercando di cambiare. E poi c'è anche la questione di nuove forme, nuovi tipi di combustibile. Più avanti ce l'ha detto anche ci ha scritto anche un ascoltatore, la questione di torio e di altri tipi di combustibile che renderebbe sicuramente
sì.
Cioè, più, ancora più facile. Certo, bisogna sempre andare a prendere queste cose.
Allora, come detto, oggi è il giorno della memoria. Noi tra poco ne parleremo con un ospite dopo il traffico, ma Radio 24 è impegnata anche con un podcast, posso dire che si arricchisce di anno in anno. Il podcast è Voci della Memoria. Potete ascoltarlo ovviamente sul sito di Radio 24, su tutte le piattaforme disponibili, e si arricchisce e si è arricchito anche di nuovi racconti quest'anno. E vi voglio proporre una parte di uno di questi racconti che si intitola Auschwitz, il racconto degli studenti sui luoghi della memoria, perché la nostra Maria Piera Ceci era ad Auschwitz con gli studenti superiori.
La prima impressione, Francesco, siamo qua al centro di questo viale che separa le baracche di Birkenau, anche detto Auschwitz 2. Qual è la tua prima impressione?
mi ha colpito molto, fa molta impressione. E
cos'è che vedi qua?
La durezza, la freddezza, non solo per il clima, ma proprio per il modo in cui si possono osservare le baracche rimaste in piedi, che dà proprio una sensazione di qualcosa proprio di freddo, qualcosa di, come dire, quando insomma le persone, gli ebrei, proprio erano stati trattati da animali, ecco, è la stessa sensazione la sento adesso, quindi si sente proprio il dolore che loro sicuramente hanno sofferto a quei tempi.
E noi del giorno della memoria, per spiegare soprattutto a Andrew Spannaus, dopo avergli spiegato che è il giorno e non la giornata, che cosa si celebra e si ricorda, celebra no, è la parola sbagliata, cosa si ricorda in Italia, lo spieghiamo tra un attimo dopo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already?
Allora, le 9:49 minuti in Italia, nel giorno della memoria, caro Andrew Spannaus, si ricorda ovviamente tutte le vittime dell'Olocausto, 6 milioni, una stima di tutte le vittime delle leggi razziali, fasciste, ma anche tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista, cioè tutti coloro che sono opposti al fascismo, magari scioperando, e che per questo, anche se non erano ebrei, vennero spediti nei campi di sterminio, o tutti i militari che si rifiutarono di imbracciare le armi per la Repubblica di Salò e per questo finirono appunto nei campi di sterminio. Per questo abbiamo scelto di ricordare queste persone, sono tante, come ci ricorda Dario Venegoni, che presiede l'Associazione Nazionale Ex Deportati. Buongiorno Venegoni.
Buongiorno.
Quante buongiorno. Sono queste persone di cui si parla meno ed è sbagliato, insomma, perché?
Diciamo che furono la maggioranza dei deportati e delle vittime dei campi nazisti tra gli italiani. Gli italiani furono deportati circa 40.000, 8.000 e qualcosa erano gli ebrei, e i rimanenti, oltre 30.000, erano variamente intesi dal fascismo e dal nazismo come oppositori, come persone da eliminare dalla scena, perché appunto si opponevano a un progetto di dominio del mondo che era quello del nuovo ordine europeo di Hitler.
Ricordiamo, molti erano ovviamente militari. L'8 settembre ha creato una scissione, molti soldati non hanno deciso di proseguire con la Repubblica di Salò, con il fascismo.
La grande maggioranza dei militari catturati dalla Wehrmacht, delle forze armate naziste in Italia dopo l'8 settembre, nei giorni immediatamente dopo l'8 settembre, catturati anche sui fronti in Albania, in Grecia, in Jugoslavia, la grande maggioranza rifiutò di aderire al nuovo esercito della Repubblica Sociale, scegliendo consapevolmente di rimanere in campi dove sono stati rinchiusi 650.000 e dove 50.000 hanno lasciato la vita.
Ma sono quelli quindi catturati tutti dai tedeschi o, come dai diceva tedeschi, Alessandro
questi
prima?
Questi sono stati catturati italiani. Dai tedeschi. Sì. Poi... gli oppositori politici sono stati braccati, cercati casa per casa, dalle forze della Repubblica Sociale Italiana.
Certo, e hanno deciso
che poi graziosamente li hanno regalati all'alleato germanico.
Quando...
Io ho trovato il verbale dell'arresto di mio padre eseguito dalle camicie nere che scrivono all'Hotel Regina al comando della Gestapo: guardate che questi sono pericolosi, portateli in un campo di concentramento.
L'Hotel Regina era la sede delle SS a Milano. Se andate in via Silvio Pellico c'è la targa, proprio siamo a due passi dalla scala, dalla galleria, siamo proprio a 50 metri dalla galleria, trovate quella dove oggi c'è la Bank of China, è vero? La sede della Bank of China. Vabbè, il mondo cambia. Però Dario Venegoni, quindi ricordate anche, cari cittadini, se inciampate in una pietra d'inciampo, sappiate che la persona può essere un cittadino ebreo che è stato deportato, ma io per esempio ne ho varie vicino a casa, ne ho scritto anche un libro, alcuni sono operai delle grandi fabbriche del Milanese, che hanno scioperato nel marzo del 44 e per questo sono finiti nei campi di sterminio.
E certo, altri erano partigiani, altri banalmente avevano ospitato in casa loro un fuggiasco, un alleato, un ebreo, un partigiano che fuggiva, e altri avevano stampato un volantino, altri erano stati presi con un volantino in mano, altri, insomma, c'è tutta la grande casistica, diciamo, della resistenza italiana. Quello che mi preme dire era soprattutto che erano di tutti i ceti, di tutte le opinioni politiche, di tutte le religioni, erano uno spaccato della società italiana, di quella parte della società italiana che non fu indifferente e che non si voltò dall'altra parte.
Eh sì. Come li ricorda l'ANED? Cosa fate per ricordarli? Non solo oggi, ovviamente.
No, beh, la cosa principale che noi facciamo è quella di dare un nome e raccontare la storia di ciascuno. Quindi noi stiamo costruendo una banca dati che sarà presto accessibile online, nella quale ciascun deportato nei campi delle SS recupererà il proprio nome e la propria storia. Un lavoro naturalmente monumentale, ritenuto tanti anni impossibile, visto che i nazisti avevano distrutto gran parte dei documenti dei campi, che però invece stiamo completando. Sarà un lavoro che non completeremo mai, ogni giorno scopriamo qualcosa, però noi oggi possiamo dire che della grandissima maggioranza dei deportati italiani, per qualunque motivo deportato nei campi di Hitler, noi conosciamo un minimo la biografia, dove è nato, il suo nome, che cosa aveva fatto, chi era, qualche volta anche la foto. Anzi, faccio un appello: cerchiamo le biografie e le foto di tutti i deportati nei campi delle SS.
Questo è bello, questo appello, perché giustamente molte foto magari sono nelle cantine, sono dei nostri
famiglie,
nonni.
Le famiglie hanno in casa di tutto e di più, e spesso pensano che siano carte appunto solo di famiglia e che loro conservano, che non interessano altri che a loro, invece sono pezzi della storia d'Italia.
Guardi, arriva Venegoni questo messaggio di un'ascoltatrice: dice, il fratello di mio nonno, catturato dai nazisti sul fronte greco dopo l'8 settembre, portato a Mauthausen, sopravvissuto miracolosamente, e questa è una cosa che dico io capita molto spesso, non volle mai parlarne molto, anzi una volta che chiedevamo piangeva da solo dietro la stalla, cioè si andava a rifugiare dietro la stalla. C'è anche questo, che la memoria è stata complicata all'inizio perché i sopravvissuti veramente hanno fatto fatica a parlare.
Hanno fatto fatica a parlare per molti motivi, per la fatica di ricordare una cosa così spaventosa, ma anche perché all'inizio nessuno gli credeva.
Sì, questa è
loro parlavano della fame dei lager e tutti dicevano anche noi qua con le tessere capisco, ma era un'altra fame. Parlavano del freddo patito con una camicetta di cotone ai meno 20 dei campi in Polonia, in Germania, e gli altri dicevano: eh sì, anche noi non trovavamo il carbone. E allora non si sentivano capiti e tacquero. E purtroppo le conseguenze di quella deportazione erano tali che molti morirono rapidamente dopo la guerra e non ebbero mai più l'occasione di raccontare. Però penso che i figli, i nipoti abbiano in casa storie, fotografie, documenti, ricordi che possono essere condivisi oggi e messi insieme per comporre il grande affresco dei deportati italiani, che furono quelli che pagarono nella guerra il prezzo più caro.
Sì, a questo proposito, io nel ringraziare Dario Venegoni, il sito è deportati.it, giusto? Deportati.it è il sito dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti.
È uno dei primi siti italiani, faccio notare, nato nel 1997.
Ah, sì, è ricchissimo, infatti, tra l'altro, è documentatissimo di storie, di nomi, di fatti. Grazie, Dario Venegoni.
Grazie
a voi. Per essere stato con noi. Grazie. Il giorno della memoria. Allora andiamo al giornale radio e poi la seconda ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's.
Io non sopporto quando la gente dice: sei proprio giudicante, o questa è una persona giudicante.
A proposito di aforismi sugli idioti, c'è anche quello che dice: non discutere mai con un idiota, perché gli altri potrebbero non notare la differenza.
È bellissimo perché, pur di parlare bene del nucleare, sparate le cazzate sugli ospedali. Siete fantastici, siete una cosa meravigliosa. Il nucleare è pericoloso, se visto in Giappone è una cosa meravigliosa, semplicemente per far passare bene il nucleare. Ma via via, siete proprio Confindustria, è proprio vero.
Posso rispondere a questo ascoltatore?
Certo.
Allora, ci dica l'ascoltatore quante persone sono morte di radiazione nucleare in Giappone per Fukushima.
Vabbè.
Volete sapere la risposta? Zero! Zero persone sono morte. Andate a controllare l'OMS, le Nazioni Unite. Zero persone. Un incidente grave, ma non è morto nessuno per radiazione nucleare, mentre sono morte 20.000 persone per lo tsunami. Quindi forse la sicurezza è stato sufficiente per evitare il disastro per gli esseri umani.
Però, caro Andrew, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan... Tu non hai ancora detto qual è la parola che ti dà fastidio.
Ma letteralmente mi dà fastidio. Quando si dice letteralmente, poi si dice letteralmente sono morti tutti. No, non è che letteralmente sono morti tutti.
Letteralmente.
Letteralmente significa che effettivamente succede così.
Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, e poi ce n'è un'altra, ma ce la dici dopo con la borsa. La seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Adesso vogliamo parlare di questa vicenda che sicuramente ha sconvolto tutta una comunità, ha sconvolto anche tutti gli italiani. La vicenda della sottrazione di minore che fortunatamente si è risolta nel giro di 3 ore con la polizia che ha recuperato il neonata che era stata sottratta, anzi il neonato che era stato sottratto da Rosa Vespa. Rosa Vespa è questa donna di Cosenza che per 9 mesi ha portato avanti in maniera finta una gravidanza, dicendo a tutti che era incinta. Alla fine, come ha detto pare lei nell'interrogatorio, sono rimasta incastrata in una storia inventata. A un certo punto doveva finire in qualche modo e ha visto bene di rapire appunto un neonato. Allora, noi ringraziamo l'avvocata Teresa Gallucci che difende la donna in questione. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, intanto la sua assistita rimane in carcere, no? Di cosa deve rispondere esattamente? Qual è il reato e il rischio anche che deve fronteggiare?
Allora, la signora adesso è indagata sempre in concorso con il marito per l'articolo 605,3 del codice penale con le aggravanti di cui articolo 61, numero 5 e numero 11 sexes. Questo più o meno è il capo di imputazione.
Ce lo può tradurre in termini?
È sequestro di persona, okay. Ci sono le aggravanti ovviamente che... fanno riferimento alla minorata difesa ovviamente della bambina. E questo diciamo è il capo di imputazione del quale poi la signora dovrà rispondere. La signora ovviamente resta in carcere all'esito dell'interrogatorio che si è svolto venerdì presso il caso del carcere di Cosenza. Il ha risposto a tutte le domande, come anche il marito coindagato
che è stato scarcerato, rimane sotto indagine.
A seguito dell'interrogatorio il pubblico ministero ha chiesto l'immediata scarcerazione e la giudice delle indagini preliminari, la dottoressa Pingitore, ha provveduto in tal senso. E quindi poi nella serata già di venerdì
è stato rilasciato. Ci deve aiutare a capire quello che tutta Italia si chiede, cioè cercare di entrare nella testa della sua assistita e capire come sia stato possibile finire tutto questi 9 mesi di menzogne in un modo così clamoroso, no?
Sì, io mi rendo conto della legittimità ovviamente della vostra domanda, alla quale ovviamente io però non ho una risposta valida, nel senso che io sono un giurista, sono un avvocato, il pubblico ministero è un giurista, il giudice è un altro giurista, non siamo medici, quindi questa risposta che è la più frequente, io ripeto, legittimissima,
non è lei che deve dare questa
una risposta. Sì, le posso dire che all'esito dell'interrogatorio io ho chiesto e ottenuto l'autorizzazione per un medico che possa far visita alla signora, a Rosa, andrà proprio in questi giorni, nei prossimi giorni si recherà presso la casa circondariale di Castrovillari e sottoporrà la signora a una prima visita.
Quindi la dottoressa strategia, quindi
una visita psichiatrica?
No, non c'è ancora una strategia, nel senso no. Allora, la visita è una visita generale e anche psichiatrica, ovviamente, sì. Perché la dottoressa che io ho incaricato nell'interesse della signora Vespa è un medico generale ed entrerà sia come medico personale che ovviamente con la specializzazione di psichiatra e poi solo dopo che la dottoressa l'avrà visitata, poi io non so se avrà necessità di 1, 2, 3 visite fare il punto della situazione, posso pensare di valutare il prosieguo anche processuale. Però allo stato ci sono ancora in corso le indagini.
L'avvocata l'ha incontrata, ovviamente la sua assistita, c'è qualcosa che ci può trasferire della sensazione, delle motivazioni.
Lei ha escluso subito la responsabilità del marito, come d'altronde anche durante l'interrogatorio lo ha fatto anche con me, lo ha fatto quella sera già quando è stata fermata dalla questura di Cosenza. Lei dal primo momento ha collaborato e escluso la responsabilità del marito. È una signora adesso molto provata, confusa, come è normale che sia, ed è dispiaciutissima in quanto mi dice sempre che lei non voleva fare del male a nessuno, lei non voleva fare del male a questa famiglia, non voleva fare del male alla sua famiglia, al marito, quindi è travolta da diverse emozioni delle quali io ovviamente prendo atto, ma resta sempre il fatto che io sono il suo avvocato, quindi adesso soltanto con l'aiuto di uno specialista potrò pensare a quale strategia processuale ricorrere.
Quindi è successo una cosa che che è nata alla fine di tutto questo, di tutto questo, i 9 mesi dove nascondeva, cioè fingeva. Quindi c'è meno premeditazione in questo.
Cioè non l'ha pensato dall'inizio, quello che dice lei.
No, non l'ha pensato
alla fine.
Questo lo ha chiarito, sì, questo lo ha chiarito. Perché lei ha fatto presente che non c'era nessun piano alla base, ma già il fatto che abbia preso una bambina di sesso femminile al posto di un maschietto, quando lei aveva comunicato a tutti di essere in attesa di un maschio. Sì.
È molto moderno, molto moderno il cambiamento di genere, è così preventivo.
No. E quindi questo dà, diciamo, è un segnale importante a mio avviso, perché se io ho programmato il gesto con lucidità, il gesto lo faccio anche in maniera meno improvvisata. Mm. Mi sembra
era come dire,
un medico,
era in un vicolo cieco dopo 9 mesi di bugie e non sapeva come uscirne, questa è la sua dichiarazione, e se ne è uscita nel modo peggiore possibile, possiamo dire, nel senso che
ci mancherebbe, assolutamente. Davvero, sì. Bisogna avere anche noi avvocati, peraltro abbiamo assunto un atteggiamento molto prudente anche rispetto alle interviste, anche rispetto a tutto questo clamore mediatico. Ci vuole anche rispetto nei confronti della famiglia della piccola Sofia, che ha passato l'inferno e probabilmente lo sta ancora passando. Ripeto, io non sono un medico, non so se questa cosa potrà mai avere delle conseguenze, però ci vuole rispetto per tutti. Adesso è giusto che la giustizia faccia il suo corso, le indagini vengano svolte con la sicura serietà che l'ufficio di procura sta già assicurando.
Noi intanto la ringraziamo, avvocata Teresa Gallucci, e staremo a vedere. Come sapete, la nostra abitudine è quella di cercare di raccontare senza fare processi. C'è chi, Andrew, l'ha già fatto il processo e ha già emesso la sentenza. Un ascoltatore ha scritto 30 anni, fine, basta. Insomma, che fatta così, insomma, è anche, risparmiamo un sacco di soldi se no. Ovviamente,
poi c'è meno lavoro giornalistico.
Amara la mia, sì, cioè, vabbè, risparmiamo,
che
avvocati,
fatti,
giudici.
Sembra che i fatti non siano in discussione, la questione dell'intenzione o meno, questo conta molto.
I fatti sono evidenti, resta da capire se entreranno poi in gioco le perizie anche sulla questione psichiatrica. Guarda che dopo il traffico parleremo di una vicenda che, diciamo, è affine, perché si parla di maternità anche in questo caso, è un caso abbastanza clamoroso e noto, il caso di Alessia Pifferi, che è stata condannata in primo grado all'ergastolo per avere abbandonato sua figlia, che è morta poi di stenti nel giro di pochi giorni, e si aprirà il processo d'appello, e ne parliamo con l'autore di un libro che uscirà proprio in questi giorni su questo caso, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata. È una storia sbagliata, storia diversa, per gente normale, storia comune, per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite.
Bravo Andrew!
È una storia di periferia, è una storia da...
Cosa hai detto? Cosa hai detto? È fuori onda?
Questo è André, De André, giusto?
André, va bene.
De André.
De André.
E vabbè. Spignolo sei, precisetti.
Una storia sbagliata. Abbiamo messo questa, la nostra DJ Luca ti ha messo una storia sbagliata. Che è il sottotitolo? No, perché è il sottotitolo di un libro. Ma fatti servire, ma guarda che. Ma segui il flusso, il flow. È il sottotitolo di un libro che esce proprio in questi giorni, esce domani, intitolato Un futuro gioioso davanti, il caso Pifferi, inchiesta su una storia sbagliata, per l'appunto. Alessandro Giglioli è l'autore, nostro collega. Alessandro, ben ritrovato dopo tanto tempo.
Grazie, buongiorno Ale, buongiorno Andrew, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, prima abbiamo parlato, non so se l'ascolto, di un altro caso di maternità davvero finita anche con un gesto folle, no? Il rapimento da parte di Rosa Vespa, che ha rapito un bambino dopo 9 mesi di finta gravidanza. Qui tu hai indagato, come si suol dire e come dicono i giornalisti inviati, quelli bravi, piedi sul campo, andando a sentire tutte le testimonianze del caso di Alessia Pifferi. Intanto ti chiedo perché, cioè... La vicenda è nota, Alessia Pifferi abbandona sua figlia, molto piccola, la figlia muore di stenti, condanna all'ergastolo in primo grado, adesso si apre l'appello. Perché hai deciso di scrivere un libro?
Perché non è soltanto la storia di un caso di cronaca nera, come si dice, ma è un caso, una storia impressionante. È un libro che si è scritto da solo, in qualche modo, talmente gigantesca è la vicenda. Racchiude in sé un sacco di elementi, non so, la solitudine, l'ignoranza, l'inconsapevolezza, l'egoismo, le migrazioni, l'atomizzazione sociale, per dirla in termini sociologici, la sessualità, il lusso, la povertà, le ambizioni, i divari di quartiere, di classe, di genere e poi ovviamente la genitorialità. Sì, ero all'ascolto, ma colpito perché voi avete parlato di un caso di maternità finta e voluta a tutti i costi, questo invece è un caso di maternità, il contrario esatto, cioè un caso di maternità disconosciuta. Lei ha negato di aver saputo di essere incinta fino al giorno del parto, probabilmente non è vero, almeno la corte non le ha creduto, di maternità disconosciuta e di maternità purtroppo finita male, mentre il caso di cui avete parlato prima è finito bene, qua invece siamo di fronte a una tragedia. Un futuro gioioso davanti l'ho scelto come titolo paradossale, perché 3 mesi prima della tragedia, neanche 3 mesi prima, quando Alessia Pifferi pensava ancora di riuscire a farsi sposare, che era il suo vero obiettivo, l'unico vero obiettivo che aveva. A un certo punto, parlando con un'amica, convinta che quest'uomo la stia per sposare, dice: abbiamo un futuro gioioso davanti.
Sì.
Ora poi
è una frase proprio sua. È una frase sua.
La bambina è morta, lei è all'ergastolo, non è stato un futuro gioioso davanti. No. Sicuramente una storia sbagliata. E la canzone di André, come direbbe, è sicuramente azzeccata per
finché mi chiamano Andrews, io
esatto.
Dirò André.
Lui viene chiamato Andrews sbagliando, allora lui dice Andrés.
Mi vendico. Quindi questo bambino non lo voleva proprio. Quindi è spiegabile psicologicamente.
In realtà forse non è neanche proprio così.
Esatto, ha ragione Ale, non è così, è una storia molto più complessa. Lei è rimasta incinta, tra l'altro non si sa di chi, o meglio ci sono delle ipotesi nel libro, le varie ipotesi vengono messe in luce. In realtà non è neanche del tutto vero, perché per paradosso lei questa bambina l'ha curata bene per quasi un anno e mezzo. È stato negli ultimi una donna sola, una donna cresciuta in un contesto che è quello di un sacco di degrado, proprio un sacco nel senso di sacco chiuso, un insaccamento di degrado alla periferia est milanese che si chiama Ponte Lambro. E poi lei per paradosso, per assicurare a se stessa e perfino la bambina un futuro gioioso, appunto, ha finito per fare una serie di follie. Questo non è un libro a tesi, lo dico subito, non è né un libro che usa la banalità del è colpa della società poveretta, e non è neanche un libro del gettate la chiave, datele l'ergastolo. È un libro di cronaca, di inchiesta. Ho sentito decine di testimoni, ovviamente la madre, la figlia, gli ex fidanzati, il prete del quartiere, le amiche del quartiere, le anziane di Pontenambro, una fonte fondamentale, molte delle quali hanno voluto rimanere anonime. È un libro, sì, come diceva Ale, Sola delle scarpe, ed è un libro che alla fine, lo dico subito, pone quasi più domande che risposte.
Anche perché, ecco, scusami Alessandro, sia nel caso di prima, subito arrivavano i messaggi in radio. Conosci molto meglio di noi la radio, essendo stato anche direttore di Radio Popolare fino a poco fa. Raccontano gli ascoltatori, 30 anni e via per il caso di prima, di quella che ha rapito il bambino. Adesso figurati, ergastolo, buttar via la chiave. Ecco, di fronte a questo, a queste soluzioni prêt-à-porter così, questo cattivismo imperante, tu cosa rispondi?
Ma guarda, è una caratteristica di questo tipo di eventi, purtroppo, la creazione del tifo contrapposto. C'è quel tifo che dici tu, che è tremendo e disumano, c'è anche il tifo, se posso dirlo, quello un po' ignorantello, che dà la colpa alla società, poveretta e cresciuta abbandonata dalla famiglia, eccetera eccetera. Se tu guardi i talk show che hanno accompagnato questa terribile vicenda, hanno sempre impostato, per motivi di audience, poi per carità io non voglio giudicare nessuno, ma hanno sempre impostato la cosa con la lotta fra uno che dice poveretta e uno che dice gettate la chiave. Ecco, questo libro cerca di andare oltre, non per fare una roba neutrale, ci sono anche giudizi, c'è giudizio sulla c'è un giudizio severo sui servizi sociali, perché questa bambina, forse anche per colpa del Covid, perché era il periodo del Covid, è stata più volte in ospedale, e più volte in ospedale hanno saputo che era nata in un water, settimina, con gravidanza disconosciuta, da una donna senza un compagno, che non aveva un reddito e che viveva con i pacchi che le mandava da Crotone sua madre. Quindi ci sono anche delle, diciamo, non è un libro neutrale e anodino, nel senso che non esprime giudizi, ma cerca di tenersi, ho cercato di tenermi il più possibile sulla cronaca, sul racconto dei testimoni, sulla terribile vicenda, che non bisogna mai dimenticarci che la vera, l'unica vera vittima è una bambina di 18 mesi morta disidratata dopo 6 giorni a 36 gradi chiusa in casa. Ed è un libro che cerca di andare, ripeto, oltre il caso di cronaca nera, per vedere quanto sia metafora, sineddoche di tantissime questioni che ci sono dentro, che sono sociologiche, sociali, psichiatriche, umane. C'è anche la questione della psichiatria, che non voglio dire che si arrende, perché una perizia psichiatrica c'è stata alla fine, però mostra molti limiti, e questi giudici hanno dovuto mettersi in mano a degli psichiatri per sapere se era in grado di tenere. E dagli psichiatri hanno preteso, giustamente, per legge, una risposta bianca e nera, on, off. E invece la psichiatria, che non è una scienza esatta, la psichiatria, che non è una scienza esatta, ha dato, alla fine ha dato una risposta, per carità, ma se leggi tutte le perizie, se leggi, io ho avuto la fortuna di dedicare mesi alla lettura di tutti gli atti giudiziari, sono 3 immensi faldoni, con dentro tutti i colloqui che ha fatto sta donna con le psicologhe di San Vittore e con gli psichiatri. Tra l'altro c'è un'inchiesta bis, adesso credo che in radio abbiamo poco tempo per parlarne, ma c'è un'inchiesta bis sulle psicologhe, c'è un processo parallelo, ormai viene chiamato Pifferi bis, sono alla rischio di andare alla sbarra 4 psicologhe che hanno fatto i colloqui con lei in carcere, che secondo il PM avevano troppo simpatizzato con lei, diciamo così, fino al reato, secondo il PM, infatti, di falso ideologico.
Vedremo anche l'appello. Intanto ti ringrazio, grazie Alessandro Giglioli, il libro esce domani, se ripeto, per Nutrimenti come casa editrice, Un futuro gioioso davanti, il caso Pifferi, inchiesta su una storia sbagliata.
Nome del casa editrice, poi Nutrimenti.
Nutrimenti, sì. Va bene, andiamo alla borsa. Allora, c'è una parola che ti dà fastidio molto.
Ti devo chiedere, Deborah, ma risico bancario, che hai inventato questo termine? Che è diventato d'obbligo.
Risico era solo la partita.
Ma ogni volta
lo cambieremo in
questo
consolidamento.
Risico bancario.
Vabbè, il risico.
Kamchatka,
lo dicono tutti, mosaico. Tutti. Lo so.
Vabbè.
Cambiamo.
La borsa.
Nessuno. 100 Milan.
2, 3, 4. myself, so I'm gonna let her do all the talking.
Ooh, ooh.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh, ooh.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh, ooh.
But the big black horse said, look this way. He said, hey, Lady, will you marry me?
Ooh, ooh.
But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me.
Ooh.
A me la parola che dà fastidio è quando dicono assolutamente, assolutamente cosa?
Sì, è insopportabile.
Assolutamente sì o assolutamente no?
Sì, sì.
Assolutamente.
Assolutamente.
E poi qual è la necessità di dire in un discorso ogni 50 secondi assolutamente, assolutamente, ma assolutamente cosa?
A me mi fa letteralmente impazzire.
A me mi.
L'ho detto apposta.
No, devo dire che assolutamente sì, è abbastanza fastidioso. Vabbè, poi
americano con la verità in tasca, fenomeno, Spanaus.
Così, ma oh, noi non americano con la verità in tasca, fenomeno, Spanaus, fine. Cioè,
preposizioni, congiunzioni mancano.
La grande osservata speciale per il risico bancario.
Niente, non ce l'ha fatta a cambiare il corso. Va bene, va bene. Allora, prima dell'ascoltatore c'è questo. Attenzione, ha parlato la CIA. A me una cosa fa sorridere. Ci sono tutti quelli che quando la CIA, quando devono criticare la CIA, beh, ci sarà dietro la CIA, beh, la CIA avrà complottato, beh, guarda che sarà stata la CIA, beh, figurati se non c'è lo zampino della CIA. Sono tutti pronti a dire, a vedere la CIA, gli servizi segreti, l'America con i suoi servizi segreti dappertutto. Però se la CIA dice che il Covid è nato da un laboratorio cinese, tutti... Ecco, la CIA ha parlato chiaro.
Bravi.
La CIA ha ragione, la CIA ha detto quello che nessuno ha il coraggio di dire. Sono sicuramente gli stessi che vedono la CIA complottare. Io non lo so se sia uscita da un laboratorio di Wuhan il Covid, può anche essere. Può anche essere.
Può essere. Può Io essere. Devo dire che l'ho scritto già nel 2020 nel mio
diciamo
libro.
Diciamo che sicuramente la Cina non ha collaborato a farcelo sapere. Ecco.
Questo è il problema. Infatti la CIA dice che secondo loro...
La Cina, non la CIA.
La CIA dice...
La CIA,
ti dico
la, CIA?
La CIA, la Central Intelligence Agency di Langley.
La CIA.
Dice... il rapporto loro che secondo loro probabilmente è uscito dal laboratorio, però non hanno nessuna certezza e forse non si saprà mai, perché la Cina non collabora.
Ma
non
questo è chiaro,
nulla,
cioè no? Di base è che la Cina ha come dire non ha fatto chiarezza, ha insabbiato tutto. Non è che si può andare in Cina e dire diteci chiaramente cosa è successo. Se fosse successa una roba del genere, chiaramente la terrebbero nascosta, perché, ma voi immaginate, cioè la Cina accusata per un errore di avere causato milioni di morti, cioè c'è il rischio veramente...
Ovviamente non lo vogliono dire. Però fammi ricordare una cosa, che fino a un certo punto era vietato parlare di questa possibilità.
È vero.
Sui social network.
Come Zuckerberg.
Come ci ha ricordato
Zuckerberg. Perché la CIA? Forse perché la CIA.
In questo caso la Casa Bianca, l'FBI, il Dipartimento della Sanità, cioè, avevano messo pressioni, come certificate dai tribunali, su le società Big Tech per vietare la possibilità di solo menzionare questa cosa.
Ti faccio la domanda. Arriva Trump che dice adesso basta, Facebook cambia idea, e dopo tre giorni la CIA effettivamente probabilmente è uscita.
No, non è nuovo, in realtà no, l'hanno già detto, l'avevano già detto,
ma prima probabilmente era la stessa CIA. Ma no, dico, era la stessa CIA oltre all'FBI a vietare di parlarne. Adesso che è arrivato Trump, in tre giorni...
No, era la CIA, era più dall'amministrazione, dalla Casa Bianca. Vabbè, dalla,
la CIA avrà eseguito, insomma, sarà stato braccio armato.
La CIA non si occupa di questioni interne agli Stati Uniti, per statuto. non si occupa di questioni interne.
C'è Gianni da Milano, buongiorno. Sì, poi parliamo di JFK. Detto tra parentesi, c'è anche una grande puntata di That's America con il complottista Andrew Spannaus, che incredibilmente è andata ad ascoltare, fa i nomi e i cognomi di coloro che, secondo lui, hanno ucciso JFK, che non sono solo gli Harvey Oswald, ma anche altri.
La verità in tasca.
Ecco, Gianni da Milano, buongiorno.
Buongiorno, sì. Saluto a tutti.
Buongiorno.
In questi giorni si parla tanto della giornata della memoria e delle pietre d'inciampo.
Il giorno della memoria.
Purtroppo se ne parla solo in questi giorni. Io vorrei ricordare queste che giornate, le pietre d'inciampo vanno anche loro curate. Io personalmente,
sì, è vero,
in maniera non dico regolare, però nella mia zona ce ne sono due. E ogni tanto mi dedico alla loro pulizia, perché altrimenti...
E diventano scure, sì, diventano scure.
Vengono scurate e neanche più si vedono. Per cui vorrei fare un invito anche all'associazione delle pietre di inciampo a prendersi cura di queste pietre di inciampo.
Guarda, porterò avanti, conosco molto bene la presidente del comitato Pietre d'Inciampo a Milano, la professoressa Alessandra Minerbi, glielo dirò, però insomma non è neanche facile andare in giro, però è bellissimo quello che fa lei invece come cittadino, no? Che...
infatti appunto vorrei sendere l'invito a tutti i cittadini, ogni tanto pulire queste pietre, lucidarle, perché è un po' come dedicarle, se vai ai cimiteri ancora delle tombe dei propri cari, e così dobbiamo avere cura di queste pietre d'inciampo.
Mi sembra giusto.
Che se ne parla solo a gennaio, oppure quando vengono posate, servizio televisivo, nuova posa. E
beh, però, allora, però è anche vero che rimanendo lì, proprio come elemento che obbliga, o se uno vuole, a fermarsi un attimo e a pensare, a leggere il nome, in realtà rimangono fisse. Però giustamente con le intemperie, con l'inquinamento, col fatto che la gente... Ecco, un'altra cosa, io invece faccio un altro invito. Se passeggiate e la vedete, non camminateci sopra, perché le pietre d'inciampo sono come delle tombe civiche, sono messe davanti alle case dei deportati nella Seconda Guerra Mondiale che sono morti nei forni crematori, quindi non esiste un loro corpo, per questo si mette la pietra nell'ultima casa che hanno abitato. Io quando la incrocio non ci passo sopra, non calpesto una tomba e non calpesterei una pietra d'inciampo. Questo è l'invito che faccio io. Grazie Gianni. Francesco da Roma, buongiorno Francesco.
Ah, pronto, buongiorno dottor Mina. Senta, cercherei brevemente di esporre due punti riguardo sia la Shoah che sia la radioattività di cui si è parlato.
Accidenti, insomma, facciamo.
Volevo dire, riguardo la Shoah, io ricordo che qualche anno fa fu fatta una proposta. Siccome ormai sono passati parecchi anni da quell'atrocità che è stata l'eliminazione di massa ipotizzata da Hitler e realizzata in parte, grazie a Dio. Bisognerebbe ricordare, secondo me, nella giornata della memoria, tutti gli eccidi che sono stati fatti, che sono stati perpetrati in tutto il mondo. Dal 1945 ad oggi. Perché...
Ma cosa vuol dire? Scusi, il giorno della memoria è istituito per ricordare una cosa precisa.
No, perché anni e anni, circa una ventina d'anni fa, io ne ho 61, si disse che la giornata della memoria doveva essere ricordata anche per tutti gli altri eccidi di massa. E questa cosa durò per
ma lei dice anche dei comunisti,
ma esatto, ma di cioè nel senso
dei comunisti dei
ma perché cioè nel senso si faccia
di Mladic,
ma
vediamo cosa è successo se Brenica,
ma scusi, se...
cose di questo genere,
ma io...
vediamo cosa gli americani insomma, hanno fatto
Francesco,
per
un giorno contro il genocidio
Francesco, Francesco, se ci sente facciamo un'interlocuzione, ma perché uno deve cambiare? Cioè, il giorno della memoria è stato istituito a livello internazionale per ricordare quella cosa lì, lo dico
ecco,
male,
ma
quella cosa lì. Perché va cambiato?
Deciso,
si faccia un'altra giornata o giorno se c'è bisogno di ricordare altre cose. Cioè, Perché?
E quando la faremo tra 200 anni?
Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Si batta a livello internazionale se vuole le vittime di Srebrenica. Si batta per il giorno delle vittime di Srebrenica.
Anche gli americani in Iraq hanno fatto 1 milione di morti alla ricerca di
faccia la giornata, faccia il giorno per tutte le vittime degli americani. Andrew Spannhauser non so se firmerà oppure sì oppure no, non
lo so.
Cioè nel senso non capisco il senso di cambiare il significato del giorno della memoria.
Ma fu cambiato a suo tempo, ma credo proprio a livello parlamentare, insomma, nel senso che sarebbe giusto, visto che insomma
sarebbe giusto, è una sua opinione, io dissento, ma insomma.
No, non era solo una mia opinione, fu proprio deciso a livello come dire legislativo, insomma, comunque adesso io uso il termine legislativo. Ma la infatti, giornata della memoria per giorno, tutti, per non tutti. Solo per gli ebrei.
Comunque, ma infatti però scusi, abbiamo detto che si dice giorno e non giornata, è un po' distratto.
Ed è la terza volta e Alessandro Milan si sta innervosendo.
Abbiamo detto prima che non si ricordano solo gli ebrei, ma anche tutti i militari internati italiani o comunque quelli che sono opposti al fascismo, anche non essendo ebrei. Nel giorno della memoria si ricordano anche tutte queste persone. Poi giustamente mi dicono, non ricordavo la data, dalla redazione Emiliano Lucchetti, che l'11 luglio si ricorda il massacro di Srebrenica, c'è il giorno del ricordo che è il giorno delle vittime delle foibe a febbraio, cioè
se non si può mettere tutti insieme, se no magari si perde l'attenzione su certi eventi storici.
Grazie Francesco, andiamo al traffico. Poi JFK, tra poco Andrew Spannhauser ripeterà i nomi, voi pensate che, e la commissione Warren pensa che Lee Harvey Oswald abbia ucciso JFK, e questo è quello che dice il rapporto, ma Andrew Spannhauser vi farà altri nomi di chi insieme a Oswald ha ucciso JFK, qui in esclusiva su Radio 24.
Uno, nessuno, 100 Milan.
If I was a king of a land, I'd free every woman and man. I'd let them go. I'd set them free to serve you. If I knew every fish in the sea and every bird in the tree, I'd hear their call. Oh, I'd hear them speak your name.
Siamo ai livelli delle parole in libertà ormai, siamo al futurismo, brum brum, zoom zoom, americano, fenomeno, ormai proprio siamo a sti livelli siamo.
Panos, mi stai simpatico, ma questa volta no, non ci siamo. A parte Fukushima, ti ricordi quante persone sono morte per le radiazioni a Chernobyl?
Sono vari che l'hanno detto. Allora, Fukushima non sono morti, controllate, Organizzazione Mondiale della Sanità,
Nazione,
non sono morti. A Chernobyl sono morti tante persone per le radiazioni, questo è fuori di dubbio. Quindi non è che dico le radiazioni non ti possono uccidere, dico che è stata fatta propaganda per farvi paura.
Su Fukushima.
Sì.
Americano, hai ragione a dire che non ci sono state vittime civili per Fukushima, ma il disastro ambientale dove lo mettiamo? Facciamo sempre finta di niente?
Oggi si può anche mangiare quello che fanno crescere
attaccate,
lì.
Attaccate! criticate! Uno, vedi, scrive, Spannhauser lo farei, sa tutto, lo farei presidente del mondo. Arrogante, ecco. Saccente!
No, ma lo dice seriamente questa persona.
No,
lo dice seriamente.
Giro,
io ringrazio.
Il tono, chiaramente.
Ringrazio del voto, è il tono. Sì,
però,
il tono.
Nel podcast That's America c'è una puntata dedicata proprio al mistero JFK. Abbiamo scoperto che Trump ha fatto un ordine esecutivo tra i 10.000 che apre i ma Andrew, apre gli archivi. Ma Andrew Spannaus già sa tutto. Già allora. Sa tutto, signori. Voi credete alla fola di JFK ucciso solo da
Harvey Oswald? Allora, se qualcuno vuole credere che questa unica persona, tra l'altro, mandato in Russia, nell'Unione Sovietica,
da chi?
Dalla CIA stessa, CIA.
Perché in realtà questa è la prima cosa. Harvey Oswald, dice Spannaus, era della CIA.
Era gestito dalla CIA, era nelle forze armate, nell'esercito, poi nelle forze speciali, mandato dalla CIA fintamente come
dissidente
diciamo. E in poi realtà, quando è tornato, gli hanno fatto trovare un lavoro negli Stati Uniti e hanno creato una bella messa in scena per dare la colpa a lui.
E infatti dopo due giorni l'hanno subito ucciso.
E i dettagli ci sono in documenti pubblici, anche alcuni davanti al Congresso americano, la Church Committee. È quello che sappiamo. Se volete credere che una pallottola ha fatto due giri intorno agli altri, potete crederci.
Manco Oliver Stone.
La pallottola magica. È chiaro che non è successo così, però se volete sapere chi ha ucciso, chi ha organizzato tutto questo,
dicelo.
Prima cosa dovete ascoltare That's America. Però
certo,
un assaggio ve lo do. Pensate a Gesù. James Jesus Angleton, capo del controspionaggio della CIA.
Cioè lui che ha ucciso Kennedy.
Lui è stato la persona chiave nell'organizzazione.
Quindi la CIA.
No? La CIA.
Ma pensa.
Però è complicato, c'è tutto un web. Ma adesso Trump desecreta, come si dice?
Desecreta,
sì. Era giusto, vabbè. Questi documenti, intanto è stato Trump stesso che ha bloccato questi documenti quando era presidente l'altra volta, perché c'era già la legge che dovevano essere pubblicati, e lui invece è stato convinto dall'intelligence, da chi? Dalla CIA,
CIA,
comunque la comunità di intelligence, a non far uscire.
Quindi
tutto.
Quindi la CIA, questo Angleton.
La redazione, James
poi,
però
poi,
non lavorando formalmente per la CIA, cioè non era una politica ufficiale della CIA, diciamo che era deviato. Lui, insieme a un altro che si chiama That's America nel podcast, lo sentirete tutti.
Ma c'entra anche la mafia italiana,
allora,
italo-americana.
Per l'orgoglio italiano, e di un caro amico professore, per l'orgoglio sì, anche la mafia è stata utilizzata, coinvolta nell'organizzazione e nell'esecuzione, insieme agli anticomunisti, i ribelli cubani.
Vabbè. Comunque, niente, adesso è montata la richiesta da parte anche dei nostri ascoltatori, come diceva Francesco da Roma, anche per noi tutti dicono la giornata, si dice il giorno della memoria dovrebbe essere allargato a tutte le atrocità commesse. Ma cosa vuol dire? Ma non è che se c'è il giorno della memoria che ricorda una cosa non ci può essere il giorno di altre atrocità o legate ad altri genocidi eccetera.
Chissà, ma guarda, qual è l'obiettivo qua.
Non farmelo dire in chiusura di trasmissione, che alimenta una polemica e poi non c'è spazio.
Rimaniamo con una bella giornata.
Rimaniamo con il giorno della memoria. Va bene, come avete capito, stiamo installando il pulsante, sì. Ecco. Ah, l'hanno installato? Vediamo un po'. Cioè, questo sarebbe il mio pulsante, che se schiaccio
sì,
mi viene portato un caffè, ma se schiaccio così, ma scusa, fammi. Cioè, l'ha ideato Carlo Salvatore, una roba del genere. Meno male,
sì.
Carlo, che non c'è Leonardo Manera oggi. Andrew, prova a schiacciarlo tu, vediamo un po'.
Funziona anche per me.
Senti, guarda, non me lo portate.
E cosa
il
mi
caffè.
Portano?
Non me lo portate il caffè, perché guarda, a posto, vado a prenderlo al bar. Vado a prendere.
Alessandro, go with the flow. With the flow. Prendi le cose come vengono. Dai, non lamentarti.
Prendiamo le cose come.
Go with the flow.
Vediamo un po'.
C'è un po' di ritardo,
niente,
latenza.
Niente, dobbiamo migliorarlo questo bottoncino. Vabbè, a domani.